Allora vi ricordo che leggiamo a cori alterni, uomini e donne, una volta gli uomini e una volta le donne, alternandoci seguendo i numeretti dei versetti, e preghiamo andando lentamente e cercando il più possibile di avere uno stesso ritmo. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere.
A lui cantate, a lui inneggiate. Meditate tutte le sue meraviglie.
Gloriatevi del suo santo nome. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
Cercate il Signore e la sua potenza. Ricercate sempre il suo volto.
Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca.
Voi, stirpe di Israele, suo servo, figli di Giacobbe, suoi eletti.
E lui, il Signore, nostro Dio. Su tutta la terra i suoi giudizi.
Ricordate sempre la sua alleanza, parola data per mille generazioni.
L'alleanza stabilita con Abramo e il suo giuramento a Isacco.
La stabilita per Giacobbe come decreto, per Israele come alleanza eterna.
Quando disse: ti darò il paese di Canaan come parte della vostra eredità.
Quando erano in piccolo numero, pochi e stranieri in quel luogo,
e se ne andavano di nazione in nazione e da un regno a un altro popolo.
Non permise che alcuno li opprimesse e che castigò i re per causa loro.
Non toccate i miei consacrati, non fate alcun male ai miei profeti.
Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, allora siamo arrivati al capitolo 5 del secondo libro di Samuele, e i capitoli precedenti che abbiamo letto la volta scorsa ci stanno narrando in qualche modo come Davide diventa re, e dopo la morte di Saul, che abbiamo ascoltato, letto alla fine del primo libro di Samuele, morto tragicamente, no? Sconfitto in battaglia e suicidato, sì, per non cadere in mano dei nemici. Dopodiché c'è questo, abbiamo visto come Davide non diventa subito re, perché ci sarebbe il figlio di Saul, Ish-Baal, ricordate tutta la vicenda legata poi anche al suo generale Abner e le vicende legate a degli scontri che avvengono. Il testo naturalmente fa un po' sintesi e quindi sembra che le cose vadano abbastanza velocemente. Probabilmente, se qualcosa di storico ci deve essere stato, naturalmente deve essere stato molto più lungo, per a un certo punto trovare, come stasera vedremo, questa consacrazione di Davide, di re di tutte le tribù. Perché Davide viene subito consacrato, cioè eletto, fra virgolette, re delle tribù del sud, Giuda e Beniamino, di cui lui stesso faceva parte, come delle tribù di Beniamino, ma non di quelle del nord, Israele. Ricordate sempre queste due grandi entità che saranno unite, vedremo adesso per un breve periodo, ma poi dopo, immediatamente vedremo dopo Salomone, le cose si andranno per altri versi. E dicevamo l'altra volta come queste vicende, fra l'altro drammatiche, poi di uccisioni, abbiamo letto Abner, non so ritornare su, che è costretto a uccidere il fratello di Joab, che era il generale invece di Davide, e poi sembra che le cose si mettano per il verso giusto. Abner addirittura va da Davide a dirgli di fare alleanza, di dire ti riconosciamo re. E Joab, che senza dire niente a Davide, si vendica uccidendo, no, Abner. E vicende tristi, vicende molto umane, che sono le vicende nostre. L'altra volta ci dicevamo che la scrittura parla di come l'uomo è e di come Dio vuole avere a che fare con noi come siamo, cioè tante volte noi pensiamo che Dio vuole avere a che fare con noi solo quando saremo bravi, no? Quando saremo degni. No, tante volte mi è capitato a volte di incontrare persone che dicono sì, io mi avvicinerò a Dio, però devo prima sistemarmi, no? Cioè, giustamente, quando noi andiamo a incontrare un personaggio potente, andiamo dal barbiere, cioè ci sistemiamo, ci vestiamo bene, ci ripuliamo, perché dobbiamo andare a incontrare, no? Quindi in qualche modo andare a incontrare Dio è prima un attimo mi sistemo. No, non posso presentarmi così, no? Perché è sempre questa cosa che per incontrare Dio dobbiamo essere al top in qualche modo, o almeno non così tanto male, no? Cioè, e la scrittura ci parla di un Dio che si coinvolge con l'uomo così com'è, non come vorrebbe essere, e non è mai, no? Ma come sì com'è. Credo che questo è già buona notizia, no? È Vangelo in qualche modo. E l'altra cosa che, con cui concludevo la volta scorsa, è che tutte queste vicende ci narrano in qualche modo, in maniera, ecco, nella narrazione, nelle fasi reali, probabilmente non è andata così, come se il regno viene donato. Davide non fa niente, no? Abbiamo visto che lui è innocente, non vuole, non è lui che vuole la morte di Abner, per esempio, non è lui che vuole altre uccisioni. Fin troppo innocente, cioè, però dicevamo che questa visione è una visione profetica, la visione di un altro re che verrà dopo di Davide, che riceverà il regno dal padre suo, no? Dove allora vorrà coinvolgere, no, in una modalità di regnare dove la vita fondamentalmente è dono, non è un qualcosa da conquistare, non è un qualcosa da pagare, ma la vita che Dio ci dona e l'amore che Dio ci dona è dono, e ci vuole tutta una vita per impararlo, tutta una vita per crederci, perché poi alla fine non ci crediamo, poi alla fine nessuno dà niente per niente, no? Cioè, ma chi dà niente per niente? I preti per primi. e quindi tu pensa se qualcuno, questo Dio, ma sì, ma, cioè. E quindi ci vuole tutta una vita per credere all'amore di Dio, all'amore gratuito di Dio. E allora, ecco, quindi leggiamo, riprendiamo il capitolo 5. Vennero allora tutte le tribù di Israele da Davide a Hebron e gli dissero: ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ha detto: tu pascerai il mio popolo di Israele, tu sarai il capo di Israele. Vedete, gli anziani, quindi quelli che contano, gli anziani sono i notabili, coloro che contano anche economicamente, anche nei Vangeli, ricordate che nei Vangeli c'è il gruppo degli anziani, che fra l'altro sarà, nel Vangelo di Marco, sarà uno dei protagonisti dell'uccisione di Gesù. Il gruppo degli anziani, insieme agli scribi, insieme ai sacerdoti, sono i grandi poteri. Gli scribi sono il potere intellettuale, i sacerdoti sono il potere religioso, gli anziani sono il potere economico, no? Infatti anche nei convegni normalmente ci sono gli imprenditori, c'è cioè il vescovo, cioè, no? I poteri. Allora gli anziani, coloro che hanno il potere, vanno da Davide, vedete anche con belle parole, no? Cioè dicendo: noi siamo tue ossa e tua carne. Attenzione, Israele, quindi Israele, familiarizziamoci sempre più che quando si dice Israele non si dice tutto il popolo di Israele, si dice le tribù del nord, ok? Quindi Davide è re di Giuda, vengono gli anziani del nord, le altre 10 tribù, a dire: ecco, noi siamo della stessa carne, ossa delle stesse ossa, no? Quindi siamo un unico popolo, no? E tu, già quando Saulo regnava su di noi, tu in realtà tu conducevi e riconducevi Israele, per cui il Signore stesso ha detto che tu pascerai il mio popolo Israele. E vennero dunque tutti gli anziani di Israele nel re a Hebron, e il re Davide concluse con loro un'alleanza a Hebron davanti al Signore, ed essi unsero Davide re di Israele. Vedete, Davide era re di Giuda e adesso viene unto re di Israele. Quindi il re che unisce queste tribù, questi gruppi, questi sì, siamo fratelli, però sempre fratelli in una tensione che cioè in una fraternità tutta da fare. Se volete, tutta la Bibbia parla di questo, no? Cioè, la Bibbia parla di storie di fratelli che non sono fratelli. Cioè da Caino a Abele, no? Fino a qui. Allora, mettere insieme fratelli. Come si fa a mettere insieme fratelli? E allora qui c'è un re, uno che fa unità, no? Che mette insieme queste. E allora un'alleanza, vedete, in qualche modo c'è un'elezione, no? Cioè sono gli anziani che si mettono d'accordo con Davide e lo proclamano, lo ungono re di Israele. Davide aveva 30 anni quando fu fatto re e regnò 40 anni. A Hebron regnò su Giuda 7 anni e 6 mesi e a Gerusalemme regnò 33 anni su tutto Israele e su Giuda. Quindi di per sé farebbe 40 anni e 6 mesi, però il regnò 40 anni. Noi siamo già familiari con questo numero 40, no? Che è sempre l'esperienza piena, no? Il tempo in cui l'esperienza si compie. Il re e i suoi uomini andarono a Gerusalemme contro i Gebusei che abitavano in quella regione. Allora, attenzione, per la prima volta adesso incontriamo Gerusalemme. No, fino adesso Gerusalemme non è stata protagonista nelle narrazioni. Ricordate che anche nei racconti di Giosuè e poi anche dei giudici, Gerusalemme rimane abitata da popolazioni non ebree, gli ebrei non conquistano Gerusalemme, no? E ci sono adesso i Gebusei. Allora, per la prima volta, in maniera più importante, incontriamo Gerusalemme. Gerusalemme, Jerusalem, voi sapete che significa città della pace, Ir Shalom, in realtà è una etimologia popolare, Cioè, nel senso che noi non sappiamo esattamente, scientificamente, che cosa significhi la parola Gerusalemme. Probabilmente un'ipotesi, però è solo un'ipotesi, è che porta il ricordo di una divinità gerusea, di nome Shalom, no? Per cui Ir Shalom, no? Che è diventata poi popolarmente, no? Nella tradizione dopo, Ir Shalom, città della pace, Yerushalayim. E allora è interessante perché non abbiamo qui la cartina della terra, perché in qualche modo, comunque, se ce l'avete nelle Bibbie, nelle Bibbie ce l'avete, e vedete che Gerusalemme è un po' a metà, cioè è proprio la zona di confine più o meno tra la terra di Giuda e Beniamino e le terre della tribù del nord. Per cui è interessante che Davide, e questo dice anche la visione politica di un uomo notevole, che non sceglie, ecco, no? Lui di per sé stava ad Hebron, e Hebron è più a sud di Gerusalemme, no? Lui non sceglie Hebron, che era la sua capitale, o non sceglie una città del nord, no? Ma ne sceglie una terza, proprio per in qualche modo non dare l'impressione di preferire quelli del sud o quelli del nord, no? Ma sceglie una città centrale e la fa sua. Cioè, attenzione, e fra l'altro è interessante perché facendola sua, conquistandola, come vedremo, non è una città che è già delle tribù e che in qualche modo ci sono già i notabili con cui lui deve avere a che fare, no? Ma è una città nuova in cui lui può decidere i poteri e può avere il potere. Costoro dissero a Davide: tu qui non entrerai, i ciechi e i zoppi ti respingeranno. E il testo, vedremo adesso il testo che leggiamo, magari ci saremmo aspettati che ci poteva narrare in maniera un po' più lunga, più chiara questa presa di Gerusalemme. Vedremo che fra l'altro il testo è anche un po' corrotto, quindi ci sono delle parole che non si capiscono bene e quindi anche nella traduzione è incerta. Però il testo va molto velocemente. Cioè, ci dice subito che gli abitanti della città, questi Gebusei, dicono a Davide: tu qui non entrerai, i ciechi e gli zoppi ti respingeranno. Per dire, Davide non potrà entrare qui. Ma Davide espugnò la rocca di Sion, cioè la città di Davide. E Davide disse in quel giorno: chiunque vuole colpire i Gebusei attacchi attraverso il canale gli zoppi e i ciechi che odiano la vita di Davide. Allora da parte dei difensori c'è cioè dire: tu questa città, questa rocca non la prenderai, no? Basteranno, cioè che mettiamo sulle mura zoppi e ciechi e questi basteranno a respingerti. E allora sembra che appunto dal testo, almeno da questa traduzione, perché la parola che vi dicevo, una parola che non è chiara, è proprio questa canale, attraverso il canale, e, cioè che Davide riesce a prendere questa città passando attraverso un canale. Ora è interessante perché, per chi c'è stato a Gerusalemme, naturalmente porta nel cuore le immagini della città, per chi non c'è stato, facciamo uno sforzo di immaginazione. Questa città antica che doveva avere una certa rilevanza. Attenzione, c'è una visione ancora oggi un po' più ebraica, nazionalista, che dice che Gerusalemme nasce con Davide, cioè che prima era un villaggetto, che poi Davide conquista e ne fa la grande città. E l'archeologia, in questo senso, almeno l'archeologia ebraica, israeliana, che è stata anche molto più obiettiva, anche sull'archeologia oggi sono dei problemi, perché molte volte si fa anche archeologia con una visione nazionalistica. Però fino adesso c'è stato un lavoro che ha fatto vedere che innanzitutto che non è vero che questa città fosse un villaggetto, ma che era proprio una città. E poi anche il testo stesso ci dice che se gli ebrei non la conquistano subito, significa che questa città aveva una sua forza. Tra l'altro questa rocca è interessante perché proprio geograficamente, spero di riuscire a almeno a darvi un po' l'idea, la zona di Gerusalemme è una serie di montagne che arrivano sugli 800-900 metri, che sono un po' come una corona di montagne, dove al centro c'è una collina, attenzione, un po' più bassa delle montagne che fanno corona. Quindi è interessante, perché allora questa città, questo si vedeva soltanto se uno raggiungeva, no, le montagne. Da lontano tu non la vedevi, quindi è stata scelta anche proprio perché era strategicamente, no, più difendibile, era nascosta, no? E allora c'era questa collinetta, no, dove c'è questo insediamento più antico di questa città gebusea. Fra l'altro è interessante poi, perché anche su queste connotazioni geografiche anche i profeti useranno proprio le immagini della città, così come per esempio ricordate quando c'è quella parola del profeta Esaia che dice: alla fine dei giorni il monte del Signore sarà più alto di tutti i monti e tutti i popoli la vedranno, no? Quindi è bello, perché il profeta che conosce la geografia della, no, usa quell'immagine per dire: quella città che oggi non si vede, no, alla fine dei giorni sarà innalzata e diventerà un faro per tutti i popoli che da lontano vedranno e verranno, no, eccetera eccetera. Allora, e l'altra cosa interessante dal punto di vista archeologico è che sono stati trovati questi canali. Cioè, questa città messa su questa collina aveva un sistema di canali per l'approvvigionamento dell'acqua, perché è fatto in maniera difensiva, cioè nel senso che quando un esercito attaccava una città e la assediava, la prima cosa che faceva era tagliare, no, le fonti dell'acqua, cioè mettere la città alla sete, in modo che così sarebbe crollata prima. E invece c'è tutto un sistema di canali, no, che fra l'altro canalizza, poi ce n'è stato uno che si trova, però che sappiamo che sarà costruito dagli ebrei alcuni secoli dopo, ma che in qualche modo canalizzavano l'acqua delle fonti, delle poche fonti che ha Gerusalemme, già all'interno del sistema delle mura. E allora, ecco, è verosimile, cioè secondo il testo, che Davide come prenderà questa città, che doveva essere ben difesa, passando attraverso un canale. Per cui, appunto, dice, Davide espugnò la rocca, cioè la città di Davide, la rocca di Sion, cioè la città di Davide, e Davide disse, appunto, chiunque vuol colpire Gebusei, attacchi attraverso il canale di Zoppi e i ciechi, cioè quelli che loro pensavano a spregio di mettere a difesa delle città che sarebbero bastati e che odiano la vita di Davide. Per questo dico, il cieco e lo zoppo non entreranno nella casa. Attenzione, questa frase è importante, perché rimarrà poi c'è l'indicazione del Levitico 21, non so se ce l'avete vicino, rimarrà una difficoltà per entrare nel Tempio. Cioè chi aveva una deformazione fisica non poteva entrare nel Tempio di Gerusalemme. E una radice di questa indicazione è fatta risalire qui a questo. Allora attenzione, la città, cioè noi ci troviamo di fronte a Gerusalemme e sappiamo come Gerusalemme sarà da qui in poi centrale, no, nella storia, nell'Antico Testamento e nel Nuovo. Nel Nuovo basti dire tutto quello che Gerusalemme significherà per Cristo Gesù. E Gerusalemme noi la troviamo, pensate, anche nelle ultime pagine della scrittura, no? Nell'Apocalisse, capitoli 20-21, noi troveremo forse il riscaldamento lì c'è scritto manuale off, perfetto, grazie, e la nuova Gerusalemme, no? Allora è la città. Noi ci troveremo sempre più a confronto con questa città, la città di Davide, e attenzione, noi sappiamo che la città nella scrittura ha un significato importante, no? Perché Genesi 4, se voi prendete il testo e andate al versetto 17, c'è scritto che ora Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoch. Poi divenne costruttore di una città che chiamò Enoch dal nome del figlio. E poi dice a Enoch nacque Irad generò Mekuyael, eccetera, eccetera. E poi si dice che i figli di Enoch, cioè i nipoti di Caino, uno fu il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto, un altro Tubal-Cain fece il fabbro, padre di tutti quanti lavorano il bronzo e il ferro. La sorella di Tubal-Cain fu Nama, poi vedremo questa Nama. E allora è interessante perché secondo la scrittura, naturalmente simbolicamente, no? La città nasce con Caino, cioè la città, naturalmente sappiamo che non è che nasce con Caino, no? Cioè, ma la scrittura ci vuol dire qualcosa di significato, no? La città è un'organizzazione umana, no? Cioè di uno stare insieme, che è aperta al mondo. Tra l'altro questo, così a livello più generale, cioè molto più semplice, no? In qualche modo, se ci pensiamo, un paese è normalmente un'organizzazione umana in qualche modo un po' richiusa su se stesso, no? Cioè il paese è il luogo dove tu sei più, no? Conosci tutti, il paese rimani lì, vivi dentro lì, no? Cioè ha delle dinamiche un po' più, invece la città in qualche modo è questa organizzazione che è aperta al mondo. La città è il luogo dei commerci, la città erano lungo le grandi vie di comunicazione, eccetera. Però attenzione, qui secondo la scrittura la città, noi troviamo la prima città che viene fatta da Caino. Attenzione, Caino, versetto 6, 17, cioè dopo tutto il percorso che ha fatto prima, tragico, cioè dell'uccisione di suo fratello. Caino viene da una tragedia enorme, ha ucciso suo fratello, e in qualche modo ha ucciso parte di sé, perché ha ucciso lui come fratello, no? Ha ucciso una dimensione di se stesso, cioè che dell'essere fratello, lui era fratello, adesso non è più, perché ha ucciso il fratello. E allora un uomo in fuga, e allora è un uomo che però deve stare con gli altri uomini. Per vivere deve stare con gli altri uomini. No. Per cui, secondo la scrittura, fonda una modalità di stare insieme che permetta di stare vicini, ma che allo stesso tempo elimini alla radice il problema fondamentale, che è stato drammatico per Caino, cioè il problema della fraternità. Allora la città, no, come luogo dove si sta insieme, ma non da fratelli. Non da fratelli. Cioè, e anzi, dove in qualche modo le relazioni tra le persone sono giocate tutte nel, appunto, dicevamo, nel commercio, nel dare avere, nella prostituzione. E sapete che Nama significa la sorella di Tubal-Cain, quello che vi dicevo, ricordate di Stanamà, significa la bella. E nelle note delle nostre Bibbie c'è sempre che questo nome evoca uno dei più antichi misteri del mondo. Cioè, quindi allora la città come luogo, no, dove si sta insieme. Si sta insieme, si organizza una vita insieme, si organizzano delle mura che ci possano difendere, si organizza una polizia che possa in qualche modo regolare i rapporti, si organizza un esercito che in qualche modo possa difenderci dai nemici esterni, no? Ma dove ciascuno ha il suo spazio, dove fa quello che vuole, e l'altro ha il suo spazio dove fa quello che vuole, e lui non se ne deve fregare niente di me e io di lui. Naturalmente sto esagerando nei toni, no? Ma sto dicendo quelle dinamiche che al di là delle città che siano di 100.000 o di 20.000 o di 5.000 sono tra noi uomini. Sono tra noi uomini. Allora la città è drammatica, no? È un simbolo drammatico di questo problema, no, degli uomini, che dobbiamo stare insieme. Però siamo tutti quanti in qualche modo figli di Caino. E allora l'altro è un problema. L'altro è un problema. E penso che tutti noi sperimentiamo questo, cioè che perché con qualcuno ci abbiamo dei problemi. E a volte stranamente ce l'abbiamo proprio con quelli più vicini, no? Cioè nelle famiglie, no? Allora, questa è la città, no? E allora, anche qui c'è una città che è messa su come organizzazione degli uomini, no? Figli di Caino, con una logica cainitica, se posso dire così, e c'è un signore che verrà ad abitare in questa città, per cambiarla dal di dentro, per farne veramente un luogo di fraternità e di comunione, no? E non un luogo di prostituzione istituzionalizzata, dove tutto ha un prezzo, dove tutto si paga, no? Come nelle nostre città. E allora, ecco, saremo sempre più a contatto, no, con Gerusalemme, no, con questa città che porta in sé, porta nel nome, no, rimanendo l'etimologia più popolare, la promessa di Dio, di diventare città della pace. Ancora oggi Gerusalemme non lo è, anzi si respira sempre più un clima più pesante in questi anni andando a Gerusalemme, però porta nel nome, no, la promessa di Dio, di fare dei nostri luoghi tramite appunto il suo farsi fratello. Davide si stabilì nella rocca e la chiamò città di Davide. Da questo momento Gerusalemme è legata a Davide, il nome di Davide è strettamente legato a questa città, no? E vedremo che poi appunto anche la promessa della discendenza di Davide sarà legata a questa città. Egli fece fortificazioni tutto intorno, dal Millo verso l'interno. Davide andava sempre più crescendo in potenza e il Signore Dio degli eserciti era con lui. Chiram, re di Tiro, inviò messaggeri a Davide con legno di cedro, carpentieri e muratori, i quali costruirono una casa a Davide. Davide seppe allora che il Signore lo confermava re di Israele ed esaltava il suo regno per amore di Israele e suo popolo. Vedete, cresce in potenza e naturalmente avendo tante disposizioni di beni eccetera si fa una bella casa. Cioè c'è questo Chiram, re di Tiro, del nord, in Libano, che per fare alleanza con Davide gli manda, no, un bel dono, cioè il legno di cedro, cioè molto pregiato, no? Per cui Davide si costruisce la sua bella casa con il legno di cedro. Vedremo. Davide prese ancora concubine e mogli da Gerusalemme dopo il suo arrivo a Ebron. Vedete, da una parte lo porta nel nome, no? L'amato. E appunto, come sappiamo, ce ne aveva già alcune. Vi ricordate Abigail, Achinoam, Mical, che va a recuperare, no? Che aveva perso in un certo momento, ma poi la va a riprendere, e però continua, cioè era un amatore. E dopo il suo arrivo da Ebron, queste generarono a Davide altri figli e altre figlie, no? Naturalmente l'avere anche molte donne era legato anche all'avere molti figli, perché avere molti figli significa avere braccia, no? Potere in qualche modo, no? E vedremo che Davide avrà molti problemi con i figli, lo vedremo nei prossimi capitoli. I nomi di quelli generati a Gerusalemme sono Samua, Sobab, Nathan, Salomone, attenzione, non è il Salomone che conosciamo, Ibkar, Elisua, Nefeg, Yafia, Elisama, Eliada e Elifelet. E quando i Filistei seppero che avevano unto Davide, re di Israele, salirono tutti per dargli la caccia. Attenzione, ricordate che Davide era un mercenario al soldo dei Filistei, ricordate che combatteva per loro, no? Cioè, con tutta quella problematica di quando gli dicevano di andare a combattere contro gli ebrei, che lui in realtà non andava e faceva, diceva invece di essere andato, però di fatto era un mercenario al soldo dei Filistei. Allora i Filistei seppero che Davide era stato unto re di Israele, e allora salirono per dargli la caccia, e appena Davide ne fu informato, discese alla fortezza. Vennero i Filistei e si sparsero nella valle dei Refaim. Davide consultò il Signore chiedendo: «Devo andare contro i Filistei? Li metterai nelle mie mani?» Il Signore rispose a Davide: «Va pure, perché certamente metterò i Filistei nelle tue mani». Davide si recò a Baal per Assim, dove Davide li sconfisse e disse: «Il Signore ha aperto una breccia tra i miei nemici davanti a me, come una breccia aperta dalle acque». È un valoroso e quindi riesce a vincere, vittorioso. Per questo chiamò quel luogo Baal Perasim. E i Filistei vi abbandonarono i loro idoli e Davide e la sua gente li portarono via. I Filistei salirono di nuovo e si sparsero nella valle dei Refaim. Davide consultò il Signore e gli rispose: «Non salire, gira le loro spalle e raggiungili dalla parte di Becaim. Quando sentirai un rumore di passi dalla cima di Becaim, lanciati subito l'attacco, perché allora il Signore uscirà davanti a te per colpire l'accampamento dei Filistei». Davide fece come il Signore gli aveva ordinato e colpì i Filistei da Gabaon fino all'ingresso di Gezer. Non, naturalmente noi decifriamo, no, questi dialoghi, non è che il Signore gli diceva no, questa tattica militare, e qui in qualche modo è il sottolineare da parte del testo che Davide è un uomo obbediente al Signore. Poi c'è la sua intelligenza, no, la sua abilità tattica, il suo valore, no? Ricordate come invece il testo ci diceva che il problema principale di Saulo era quello di non obbedire, no? Di non mettersi in ascolto. No? Davide reclutò e quindi appunto Davide riesce a sconfiggere i Filistei. Capitolo 6. Davide reclutò di nuovo tutti gli uomini scelti di Israele, in numero di 30.000. Anche su questi numeri noi sappiamo che sono più simbolici che effettivi. Poi si alzò e partì con tutta la sua gente da Baalà di Giuda per far salire l'arca di Dio, sulla quale si proclama il nome del Signore degli eserciti che siede sui cherubini. Ricordate, l'arca l'avevamo lasciata, no? Cioè, ancora ai primi capitoli del libro di Samuele, al capitolo 4, che era un problema, no? Vi ricordate, perché era stata presa dai Filistei, poi i Filistei avevano avuto problemi con quest'arca perché gli era venuta la peste, i buboni, eccetera, allora l'avevano restituita, però anche gli ebrei che l'avevano presa poi c'erano state, tanto che a un certo punto avevano detto, erano andati a casa di uno, gli avevano detto: «Tu diventa sacerdote e curati l'arca, tienetela tu, sta lì», perché avere a che fare con l'arca di Dio, avere a che fare con l'alterità di Dio è un problema. Ti bruci le mani. Perché vedete, noi sempre, il problema nostro è che noi siamo sempre un po' inquinati dalla brama di possedere. Allora bisogna essere educati a che Dio è altro da te. Tu non puoi mettere le mani su Dio. E questo, anche questo è tutta un'educazione lunga, no? E noi ancora non, perché una volta nell'antichità c'erano gli dei delle città, no? Oggi ci sono i santi locali. Cioè, quindi no, ognuno ha il suo santo che naturalmente protegge, il santo è più messo meglio in paradiso, naturalmente, no? Che ha le entrature più alte rispetto al Signore Onnipotente, e o le varie Madonne, no? C'è chi si va a raccomandare quella Madonna, che a quell'altra, eccetera, no? e su Dio tu non metti mano. E fra l'altro questo, vedete, Dio vuole educarci a questo per educarci che su Dio e sulle sue immagini tu non metti mano. E dato che ciascuno di noi si porta dentro le immagini di Dio, il Signore vorrebbe educarci che sull'altro, a fianco a noi, tu non metti mano. Perché noi purtroppo invece ci mettiamo mano, no? Purtroppo noi ci abusiamo, ci utilizziamo in tanti modi, no? E allora il Signore vuole educarci alla vita, all'alterità, all'alterità. Per cui l'arca è un problema. Però non è stata dimenticata, per cui Davide, appena ha la sua città, vuole andare a riprendere l'arca. E non possiamo non pensare che anche qui non ci sono, sì, c'è tutto, vedremo, l'affetto di Davide per il Signore, per la sua presenza, certamente anche dei calcoli un po' politici, no? Perché portare l'arca del Signore a Gerusalemme significa rendere ancora di più Gerusalemme centro di tutto il popolo, no? Però il testo vuole sottolineare altro. Sulla quale si proclama il nome del Signore degli eserciti che siede sui cherubini, questo fra l'altro fa riferimento naturalmente anche alla liturgia del Tempio, dove il sommo sacerdote una volta l'anno entrava nel Santo dei Santi e proclamava il nome di Dio. Ricordate il nome, il tetragramma, che non si poteva leggere, cioè uno non poteva leggere quello che potrebbe risultare Yahweh, qualcosa del genere, ma veniva letto con Adonai. Fra l'altro vi ho già detto, no, che nei testi, anche di preghiera, eccetera, per ricordare che quel tetragramma non va letto, veniva messo sulle consonanti del tetragramma santo, sacro, venivano messe le vocali, nei tempi successivi, di Adonai. Per cui se uno non lo sa, leggeva Jehovai, da cui nella loro ignoranza purtroppo i testimoni di Geova hanno tratto questa cosa della Geova. Ma in realtà uno vedendo quelle vocali si ricordava che non deve leggere, no? Deve leggere Adonai, che significa mio Signore. Anche questo è bello, no? Perché anche questo, cioè, è un'educazione, no? Tu non puoi pronunciare il nome di Dio. Certamente c'è una, come dire, un retaggio molto antico, no? Del fatto che pronunciare il nome era avere potere su quella realtà. No, ricordate anche Giacobbe quando combatte con l'angelo e a un certo punto sembra che sta vincendo, gli dice dimmi il tuo nome, no? E l'angelo gli dice uno non te lo dico, due ti cambio il nome, no? Per dire sono così forte, no? Che non ti chiamerai più Giacobbe ma ti chiamerai Israele. E allora non poter pronunciare il nome di Dio significa che tu non hai potere sulle realtà di Dio. Allora, quindi c'era questo il sommo sacerdote che una volta l'anno, no, entrando nel Santo dei Santi, era l'unico che poteva dire il nome, di leggere Yahweh, quello che noi diciamo così, no? E poi che siede sui cherubini, ricordate che nella descrizione dell'arca, dell'alleanza, che abbiamo nel libro dell'Esodo, l'arca era una cassa su cui nella parte superiore, quello che chiudeva la cassa, che veniva chiamato il propiziatorio, su questa cassa c'erano due cherubini, due angeli, l'uno verso l'altro, con le mani protese così, l'uno verso l'altro, poi dice il testo che è un po' difficile capire com'era, cioè che con la faccia che uno guardava l'altro, e con la faccia che uno guardava verso l'arca, no? Cioè non si capisce bene come questi due occhi, no? Però è più simbolico, cioè il fatto di dire, tra l'altro è interessante, perché tu guardando nell'arca c'erano i 10 comandamenti, c'erano le altre cose, ma essenzialmente la Torah, nell'essenza dei 10 comandamenti, come dire, guardando e osservando e custodendo i comandi del Signore, puoi guardare l'altro come fratello. È bella questa cosa. E queste due mani che tese, che sostenevano il nulla, cioè non c'era niente, e in quel nulla era il trono del Signore, era il luogo della gloria di Dio, che dato che non poteva essere rappresentato da niente, no, il niente era il luogo della sua presenza, il nulla era il luogo della sua presenza. Questa cosa del cherubini sicuramente è nella testa e nel cuore di Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, perché nel Vangelo di Giovanni, al momento dell'incontro di Maria Maddalena con il risorto, Maria Maddalena arriva, vede la tomba vuota e cosa vede? Vide due angeli seduti, uno dalla parte del capo e una dalla parte dei piedi, e stavano lì e in mezzo c'era niente. Allora per Giovanni è dire la gloria di Dio, no? Così come nell'Antico Testamento i due cherubini che sostengono il nulla sostengono il trono di Dio, così quel vuoto, no, non è l'aver trafugato il cadavere da parte dei suoi nemici, ma è il luogo della gloria di Dio. Posero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e la tolsero dalla casa di Abinadab, che era sul colle. Uzzà e Achio, figli di Abinadab, conducevano il carro nuovo. Mentre conducevano il carro con l'arca di Dio dalla casa di Abinadab che stava sul colle, Achio precedeva l'arca. Davide e tutta la casa di Israele danzavano davanti al Signore con tutte le forze, con canti e con cetre, arpe, tamburelli, sisti e cimbali. È molto bello questo, no? Noi sappiamo già che Davide era un musicista, no? Cioè, anzi, aveva capacità anche terapeutiche nei confronti di Saul. E quindi è bello questa esultanza, no? Il Signore che sta venendo nella sua casa, nella sua città, il Signore che ritorna al centro del popolo, no? E questo con danzando con tutte le forze, con canti, tamburelli, sisti, cimbali. Noi non abbiamo tanta dimestichezza con questo, perché nella nostra cultura, nel nostro modo, la nostra liturgia è in genere molto, molto più tranquilla, no? Cioè, se ci pensate, nella liturgia il massimo che voi fate è alzarvi e sedervi e da un qualche anno alzare le mani, no? E basta, e poi dare un segno di pace. No, se proprio si deve, no? Perché se c'è abbastanza distanza uno fa un segno e quindi no, non abbiamo tanta confidenza con questo, no? Cioè, è anche un fatto culturale certamente, no? Però qui c'è una danza, un esprimere la gioia, no? La gioia perché il Signore che è presente sacramentalmente nell'arca viene in mezzo a noi. Giunti all'aia di Nacon, Uzzà stese la mano verso l'arca di Dio e la sostenne perché i buoi vacillavano. L'ira del Signore si accese contro Uzzà, Dio lo percosse per la sua negligenza, un altro testo direbbe per la sua follia, per questa follia, ed egli morì sul posto presso l'arca di Dio. Naturalmente ci lascia un po' così, scossi, ma al di là del fatto della morte, cioè credo che il simbolo è proprio questo fatto, no? Cioè che sul Signore non poni la tua mano, non poni la tua mano, e se poni la tua mano muori. Attenzione, al di là del testo qui, eccetera, ma nel senso che muori non perché il Signore ti fa morire, ma perché quando tu stendi la mano sull'altro, che sia il Signore o sia tuo fratello, per possederlo, stai camminando nella morte. Stai camminando. Perché la vita è nella relazione di alterità. In quella relazione dove si riconosce l'altro come persona e non come un numero, non come un qualcuno da poter fregare e fare i soldi su di lui, eccetera, o tutto lo schifo che vediamo attorno a noi e in noi. Perché chi pone mano su questo, chi fa dell'altro un oggetto, sta camminando verso la morte. Ricordate che anche all'Oreb il Signore aveva detto a Mosè: fissa un limite. Ricordate, cioè non far venire il popolo, fissa un limite, no? Cioè, come dire, dobbiamo essere educati a questa alterità. Noi nel cuore dell'altro non c'entriamo, non c'entriamo. Tra l'altro questo è sempre il grande problema anche nelle relazioni familiari, nelle relazioni in qualche modo verso cui abbiamo responsabilità, no? Per chi ha dei figli, per chi ha... o anche in un rapporto affettivo, il marito nei confronti della moglie, la moglie nei confronti del marito, nel cuore dell'altro. Non c'è tempo. Davide si rattristò per il fatto che il Signore aveva aperto una breccia contro Uzzà. Quel luogo fu chiamato Peres Uzzà fino ad oggi. Davide in quel giorno ebbe timore del Signore e disse: come potrà venire da me l'arca del Signore? Il timore del Signore, cioè ecco questo tener conto dell'alterità di Dio, no? Questo tener conto del suo essere irriducibilmente persona, altro da noi e mai oggetto. E allora Davide non volle trasferire l'arca del Signore presso di sé nella città di Davide, ma la fece dirottare in casa di Obed-Edom di Gat. L'arca del Signore rimase 3 mesi nella casa di Obed-Edom di Gat, e il Signore benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa. Vedete, questo fatto sconvolge Davide, che dice: un momento, cioè non sono pronto, non sono, no, c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di tempo. Per avvicinarsi al Signore c'è bisogno di tempo, di fare un cammino, di prepararsi, di imparare, no, ad accogliere l'altro nella sua verità. Ma poi fu detto al re Davide: il Signore ha benedetto la casa di Obed-Edom e quanto gli appartiene a causa dell'arca di Dio. Allora Davide andò e fece salire l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom alla città di Davide con gioia. Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, egli immolò un giovenco e un ariete grasso. Davide danzava con tutte le forze davanti al Signore. Davide era cinto di un efod di lino. Davide danzava nudo, di fatto, cioè aveva questo efod di lino, cioè che era un pezzo di stoffa, no? E davanti a sé, però di fatto era nudo, no? Cioè, quindi questo... questa esaltazione, questa gioia, no? E Davide, come sappiamo, è un uomo passionale che suscita passioni di lui stesso, no? È così che si lascia coinvolgere nell'amore. Davide era cinto di un altro Dio. Così Davide e tutta la casa di Israele facevano salire l'arca del Signore con grida e al suono del corno. Quando l'arca del Signore entrò nella città di Davide, Mical, figlia di Saul, guardando dalla finestra, vide il re Davide che saltava e danzava dinanzi al Signore e lo disprezzò in cuor suo. Introdussero dunque l'arca del Signore e la collocarono al suo posto, al centro della tenda che Davide aveva piantato per essa. Davide offrì olocausti e sacrifici di comunione davanti al Signore. Quindi lo introduce nella... Adesso torniamo su Mical. Però intanto voglio farvi sottolineare che non c'è il tempio, no? Quindi dove metti l'arca? Nella tenda, così come nel deserto, nel cammino del deserto, erano i leviti che portavano la tenda, no? Che poi sistemavano sopra l'arca. Davide offrì olocausti e sacrifici di comunione davanti al Signore. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore degli eserciti, li distribuì a tutto il popolo e a tutta la moltitudine di Israele, uomini e donne, una focaccia di pane per ciascuno, una porzione di carne arrostita e una schiacciata di uva bassa. È bello perché allora la presenza del Signore si celebra con la benedizione che dà Davide, vedete? Il re in qualche modo è anche sacerdote qui, no? E con questi sacrifici di comunione. Che sono simboleggiati, e noi lo sappiamo bene, da il cibo aiuta, il cibo, no? Nel senso che fa comunione, anche troppa, a volte cioè, troppo cibo, cioè. Ma però noi ecco, celebriamo, no? Questa comunione, in fondo anche l'Eucaristia è un banchetto, no? Cioè simbolico, certamente, non ci saziamo, perché quel pane non vuole saziare lo stomaco, vuole saziare il cuore, e però ecco, questa comunione, no, attraverso il cibo che viene distribuito a tutti, simbolo di una, come il Signore Gesù farà nei Vangeli, no? Quando spezzerà il pane, quando condividerà il pane, no? È la sua presenza che unisce, qui è l'arca, è ancora l'arca, la presenza sacramentale. Poi tutto il popolo se ne andò ciascuno a casa sua, Davide tornò per benedire la sua famiglia. Gli uscì incontro Mical, figlia di Saul, e gli disse: bell'onore si è fatto oggi il re di Israele, scoprendosi davanti agli occhi delle serve e dei suoi servi, come si scoprirebbe davvero un uomo da nulla. Dura Mical, eh? Chissà, per dire, come, perché lei amava Davide, vi ricordate, lei aveva fatto fuggire Davide, poi, dato che Davide era diventato un delinquente agli occhi di Saul, era stata data in moglie a un altro, no? E poi Davide l'aveva costretto quell'altro a riprendere. Ricordate che l'altro l'aveva seguita piangendo? Cioè, si dice il testo. Chissà, forse questa donna si era affezionata, chissà questa, no? Sta di fatto che lei vive questa distanza, no? E non partecipa alla gioia. Interessante, rimane alla finestra, cioè lei non scende in piazza con gli altri del popolo a danzare, rimane alla finestra. È un po' come, ricordate un altro che non entrerà in una festa? Il fratello maggiore, il fratello minore che noi chiamiamo figlio del prodigo, no? Anche lui non entra alla festa. Quando sentì la musica e le danze, si fermò, chiamò un servo e disse: che succede? È tornato tuo fratello e il padre sta facendo una festa perché l'arrivo. Si indignò. Qui c'è qualcosa di simile, no? Non si partecipa alla festa, no? E quindi gli dice: ma che figura che hai fatto, no? Che re che sei. A danzare nudo in modo che tutti i servi possano vedere le tue nudità, no? E in qualche modo, vedete, Davide è simbolo di chi si coinvolge nell'amore e non ha più misura ed entra nella gratuità dell'amore. Qui Davide rispose a Mica: l'ho fatto dinanzi al Signore che mi ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi capo sul popolo del Signore. Questo riferimento al padre certamente dice questa tensione familiare che c'è. Ho danzato davanti al Signore, io ho danzato davanti al Signore, anzi mi abbasserò ancora più di così e mi renderò vile ai tuoi occhi, ma presso quelle serve di cui ti parli, proprio presso di loro, io sarò onorato. Michal, figlia di Saul, non ebbe figli fino al giorno della sua morte. Questa crisi familiare, questo che non produce vita. Ecco, allora ci fermiamo qui. Prendiamoci qualche minuto per in silenzio rileggere questi capitoli.